Radio Giornale.
Svolta in Germania, dopo 16 anni di Angela Merkel vince la SPD, anche se il vantaggio è risicato, Olaf Scholz ora rivendica il cancellierato. Per la CDU è il peggior risultato della storia, Verdi terzo partito, saranno decisivi come i liberali per la formazione del nuovo governo. Matrimonio per tutti, bene sì, ma non finisce qui, il fronte arcobaleno pensa già alle prossime battaglie, vigileremo, dicono gli sconfitti. Iniziativa al 99%, il no non chiude il dibattito sulla disparità tra ricchi e poveri, ora si guarda l'iniziativa sui premi di cassa malati. In Islanda il nuovo parlamento a maggioranza femminile dura poche ore, il riconteggio dei voti dice 30 su 63, niente prima volta europea. Elezioni in Germania, vincono i socialisti della SPD ma di stretta misura sui cristiano-democratici della CDU. Questo è il risultato che nella notte si è fatto via via più chiaro. Il partito della cancelliera Merkel incassa, quindi il risultato peggiore della sua storia. Ma in diretta da Berlino abbiamo Bettina Müller, a te per tutti i dettagli, Bettina.
Ecco, poco fa il presidente della commissione elettorale ha comunicato i risultati parziali che danno i socialisti della SPD con il 25,7% dei consensi. Al secondo posto ci sono i cristiano-democratici CDU-CSU con il 24,1% dei voti, quindi una distanza quasi di un punto e mezzo. Hanno perso i cristiano-democratici 8,8 punti percentuali rispetto alle elezioni precedenti. E poi ci sono i Verdi con il 14,8% dei voti. È un risultato buono, il migliore della loro storia, ma rispetto alle aspettative di maggio, quando erano in testa ai sondaggi e i numeri permettevano di sognare il cancellierato, è comunque un terzo posto. E poi ci sono i liberali della FDP con un dignitoso 11,5%, l'Alternative für Deutschland 10,3% e la partecipazione al voto è stata del 76,6%.
Ecco, questi dettagli, i risultati, diciamo, per andare un po' più nel dettaglio, è stato un travaso di voti piuttosto importante anche tra la CDU e la SPD. Si può dire che il fattore Scholz, la persona di Olaf Scholz, è stata decisiva?
Ma sembra proprio di sì, perché si stima che 1,3 milioni di elettori che votavano cristiano democratico, CDU, CSU, abbiano votato questa volta socialista, e quasi la metà di chi ha votato socialista non lo avrebbe fatto se il candidato non fosse stato Olaf Scholz. Questo secondo i sondaggi. Non è ancora sicuro che il cancelliere sarà lui. Ieri anche Armin Laschet della CDU rivendicava il cancelliere. Diceva: non conta chi è al primo posto, conta l'aritmetica del potere, conta la coalizione che si riesce a formare attorno a un progetto politico. Ma eravamo alle proiezioni, ora di fronte ai risultati parziali magari le cose contano. Ma parlando ancora di travaso di voti, di passaggio di consensi, si segnala anche che è molto contenuto il passaggio di voti dai socialisti ai Verdi, che è un fenomeno che vediamo un po' ovunque. Sono riusciti a contenere questo passaggio, quindi i Verdi non si sono affermati come prima forza progressista.
Ecco, poi c'è il risultato della di Linke, che ci dà un'indicazione sul futuro governo.
Sì, perché i post comunisti di Linke hanno ottenuto il 4,9% dei consensi, quindi sono sotto la soglia di sbarramento per entrare in Parlamento, ma poi c'è il sistema dei voti aggiuntivi, per cui riescono per il rotto della cuffia ad entrarci con 39 seggi, però è chiaro che con questi numeri non ci sarà una coalizione di sinistra rosso-rosso-verde di cui tanto si parlava in campagna elettorale.
Grazie Bettina Müller in diretta da Berlino. Questi dunque i risultati, ma quali sono adesso gli scenari, le possibili coalizioni di governo? Qualcosa abbiamo già detto, un'analisi un po' più approfondita con Walter Raue.
Dopo 16 anni di cancellierato guidato dalla CDU di Angela Merkel, la maggioranza degli elettori ha votato per una svolta. L'SPD è riuscita a diventare primo partito, anche se con un vantaggio meno forte del previsto sulla CDU. Olaf Scholz rivendica ora la cancelleria e tenterà di formare una maggioranza assieme ai Verdi e ai liberali. Nessuna rivoluzione, insomma, ma un governo, sempre ammesso che vada in porto, moderato e di centro. Olaf Scholz, che nella grossa coalizione era vice cancelliere e due volte ministro, è un garante di una certa continuità e affidabilità, tanto desiderata da molti elettori. Se di svolta si può parlare, allora grazie soprattutto ai Verdi e ai liberali, due partiti molto differenti fra loro. Il primo, di origine movimentista, pacifista e di sinistra, concentrato oggi soprattutto sui temi ambientali. Il secondo, un partito filo imprenditoriale e neoliberista. Tutti e due i partiti sono oggi l'ago della bilancia per la formazione di maggioranze di governo. Il panorama politico tedesco si è mutato. I grandi partiti popolari, soprattutto la CDU, non sono scomparsi come in altri paesi europei, ma sono ora molto, molto più piccoli. La CDU, che già nel 2017 aveva subito forti perdite, è crollata ieri di altri 8 punti, un risultato umiliante che obbligherà il partito a reinventarsi e a rinnovarsi, probabilmente senza Armin Laschet.
Altri aggiornamenti nella prossima edizione della Radio Giornale, poi sul tema anche Modem a partire dalle 8:20. Passiamo alla Svizzera, alle votazioni popolari di ieri. Il voto è stato chiaro, 64% di sì, ma solo a partire dall'anno prossimo, luglio 2022, avranno luogo i primi matrimoni fra coppie omosessuali in Svizzera, e quanto prevede il Consiglio federale, che parla di tempi tecnici legati a modifiche d'ordinanza. La comunità LGBT e i politici in prima linea nel sostenere il progetto Matrimonio per Tutti intanto rilanciano: non ci fermeremo qui, dicono, la parità dei diritti non è ancora raggiunta. Da Berna, Giampaolo Driussi.
La società è cresciuta di un ulteriore passo, afferma la consigliera federale Karin Keller-Sutter. È vero, ma non abbastanza, replica il fronte che si è battuto per il progetto Matrimonio per Tutti. Troppe ancora le realtà quotidiane dove le persone dello stesso sesso non possono mostrare pubblicamente il loro amore. Ma anche sotto il profilo del diritto ci sono ulteriori passi da fare, dall'indicazione del sesso sui documenti alla medicina riproduttiva ai diritti dei transessuali, dice il presidente dei Verdi Baltasar Gletli. E Tamara Funicello, parlamentare PS ed esponente della comunità lesbica, aggiunge:
abbiamo sempre detto che non smettiamo qua, non abbiamo gli stessi diritti, anche dopo questa storica decisione non siamo a quel punto. Se per esempio una coppia di lesbiche ha un bambino insieme a un collega, questo bambino non avrà il diritto ad avere due parenti a partire dal primo giorno, ma dovrà aspettare finché questa adozione è stata fatta.
La cosiddetta donazione privata di sperma, risponde Piero Marchesi, parlamentare UDC.
Il fronte che ha sostenuto il Matrimonio per Tutti mira a una società molto fluida, dove i valori vanno a perdersi, dove la famiglia tradizionale viene messa di fatto nell'angolo, e queste prime dichiarazioni dopo il voto mi sembrano confermare quello che abbiamo detto in campagna. Bisogna rimanere vigili, ci pare ovvio che i prossimi passi del fronte sarà quello di richiedere la possibilità della genitorialità anche per le coppie omosessuali maschili.
Karin Keller-Sutter intanto frena: la donazione di sperma resterà vietata nella misura in cui è anonima, dice, perché un figlio ha il diritto di conoscere il proprio padre. Mentre sulla maternità surrogata aggiunge: parto dal presupposto che questa linea rossa non verrà superata, anche perché solleva diverse questioni etiche.
E la popolazione svizzera non sembra ritenere problematiche le differenze di ricchezza. Questa è almeno una delle chiavi di lettura dopo il netto no di ieri all'iniziativa 99% della gioventù socialista. Eppure la questione della disparità resta di attualità, e sulle ricette per attenuarla il dibattito è destinato a proseguire. Laura Dick.
Tra gli insoddisfatti dell'esito del voto c'è l'Unione Sindacale Svizzera. Il capo economista Daniel Lampard preferisce attribuire il risultato alla formulazione del testo e non alla sensibilità dei cittadini.
È comunque considerevole che il 34% della popolazione abbia sostenuto l'iniziativa. Il testo non era chiaro. Questa parte della popolazione è dell'avviso che ora bisogna risolvere i problemi. Con una formulazione più precisa il risultato sarebbe stato diverso.
on aura un autre résultat.
Per riequilibrare la distribuzione della ricchezza, i sindacati puntano ai costi di cassa malati, sostenendo l'iniziativa già depositata che vuole un limite massimo dei premi. Il testo chiede che lo Stato si faccia carico della parte dei premi che supera il 10% del reddito. Per chi rappresenta l'economia, invece, il risultato del voto è la prova che il sistema svizzero funziona. Marco Martino di Economy Swiss.
Bisogna sempre ricordare che queste persone più facoltose già oggi sono chiamate la cassa e pagano molto di più rispetto alle altre persone meno abbienti. Pensiamo, per esempio, siamo uno dei pochi paesi ancora in Europa che preleva l'imposta sulla sostanza, quindi è sempre un po' un'arma a doppio taglio, anche perché questi ricchi chiaramente potrebbero spostarsi in maniera molto semplice in altri posti e poi metterci fortemente in difficoltà.
Intanto a livello internazionale si sta discutendo su tasse o imposte più severe, come è successo al G20 quest'estate, soprattutto pensando alla ripresa economica una volta sconfitta la pandemia.
In Ticino, lo ricordiamo, ci sono stati altri temi in votazione: l'iniziativa popolare sulla legittima difesa, questa volta l'ha spuntata alle urne e dopo il no di strettissima misura di un anno e mezzo fa, la votazione bis ordinata dal Tribunale federale ha ribaltato il risultato e quindi l'iniziativa di Giorgio Ghiringhelli è stata accolta con il 52,4% per la precisione per cento di voti favorevoli. Non è invece riuscita l'iniziativa popolare che chiedeva l'introduzione del formulario ufficiale di inizio locazione. Il testo mirava a rendere più trasparenti le pigioni e negli intenti scongiurava eventuali aumenti abusivi in caso di mercato dell'alloggio teso. Il 54,9% dei votanti ha ritenuto opportuno mantenere lo status quo. Sempre in Ticino che sarà il 19° cantone ad avere uno strumento che include il voto popolare per i crediti di una certa entità. Bocciata l'iniziativa che faceva scattare in automatico la chiamata alle urne, è passato però il controprogetto più morbido del Gran Consiglio. Questo significa che i cittadini si esprimeranno solo se il Parlamento lo riterrà opportuno per investimenti di oltre 30 milioni di franchi. Il direttore del Dipartimento Finanze ed Economia, Christian Vitta, ammette che potrebbe esserci il rischio di un rallentamento degli investimenti, ma non pare preoccupato.
Ma qui parliamo soprattutto dei grossi investimenti, quindi in questo senso, se vi è una necessità, ecco che il messaggio deve essere presentato. Poi ci può essere una diversa visione su come magari risolvere il problema o su come affrontarlo, ed è lì che semmai può entrare in gioco questo strumento. In ogni caso, ripeto, se sono investimenti consolidati, ecco che una chiamata alle urne della popolazione avrebbe anche poco senso.
Il consigliere di Stato ticinese Christian Vitta. Ancora dall'estero due notizie, cominciando dall'Islanda, dove ieri sera era stata festeggiata l'elezione del primo Parlamento a maggioranza femminile in Europa. Ebbene, è arrivata la rettifica: i seggi occupati dalle candidate sono in realtà solo 30 su 63, 3 in meno di quelli che erano stati erroneamente conteggiati in un primo momento, e quindi niente voto storico, niente primato europeo in questo caso. Storico invece, quello sì, il voto con cui San Marino a stragrande maggioranza approva il referendum per la depenalizzazione dell'aborto: 77% i voti a favore. La piccola Repubblica adegua una legge che risaliva al 1865. Siamo allo sport, Lorenzo Boscolo. Domenica agrodolce per hockey e calcio ticinese, diciamo così, quella di Serie A.
Sì, è arrivata la quarta sconfitta di fila per l'Ambri Piotta, mentre il Lugano del Calcio ha colto il primo successo in campionato con Croci Torti alla guida. Partiamo proprio da qui, dalla Super League, con il successo appunto sofferto ma ottenuto alla fine con merito dai bianconeri, vittoriosi 3-2 ieri a Lucerna. Nelle altre due sfide domenicali terminate entrambe 3-1, hanno vinto il Basilea sullo Zurigo ed il Grasshopper contro il Sion. In vantaggio invece 2-0 l'Ambri Piotta si è fatto rimontare e superare sempre ieri a Davos, vittorioso 5-3. Da segnalare forse l'unica nota positiva: la prima rete colta in bianco-blu dalla danese Peter Regin. Domani alla Gottardo Arena arriva la capolista Bien, che è stata fermata per la prima volta in questo campionato sabato dall'Agnao. Di scena invece il Lugano sarà a Friburgo capace sempre sabato di fermare la corazzata Zurigo. È stata una domenica anche di Formula 1 a Sochi con il Rock rocambolesco successo, il centesimo in carriera di Lewis Hamilton, colto sotto la pioggia arrivata a disturbare tutti i piloti, ma non tutti evidentemente. Hamilton ha sorriso alla fine sul finale del Gran Premio di Russia, secondo Verstappen, partito addirittura dall'ultima fila, ed ora sono due punti di vantaggio nella classifica piloti, naturalmente, dell'inglese sull'olandese. Alaphilippe bis ai mondiali di ciclismo, Lovagno in Belgio, capolavoro davvero della francese, che è scattato ad una quindicina di chilometri dall'arrivo, ha bruciato tutta quanta la concorrenza vincendo per il secondo anno di fila i mondiali di ciclismo. È stata a livello di ciclismo appunto una domenica amara per gli svizzeri, con Hirschi caduto e che ha dovuto ritirarsi.
Grazie anche Lorenzo Bosco, ed è tutto per questa prima edizione, ci risentiamo tra 45 minuti.
Radio Televisione Svizzera.